per l'invito e grazie così dell'ascolto che mi presterete in questi giorni. E ho scelto come tema gli incontri di Gesù con le donne, perché ho pensato, sapevo che fossero presenti, ecco, delle signore, ecco, e loro ho detto, ma per omaggiare, ecco, in qualche modo le signore presenti, ho pensato a questa tematica. E sono contento che Don Claudio abbia in qualche modo puntualizzato la parola incontro. Il cristianesimo in fondo è un incontro con la persona di Gesù. E allora vedremo alcuni incontri di Gesù con le donne, ma dietro le donne ovviamente c'è il mondo umano, c'è l'umanità, quindi possiamo assumere quasi queste donne, assurgere queste donne a simbolo di umanità, ovviamente. Gli incontri di Gesù con le donne sono tantissimi nel Vangelo, Gesù ha incontrato tantissime donne. E noi ovviamente faremo una scelta, perché i giorni, o meglio le conferenze, gli incontri non saranno nostri e non saranno tantissimi, quindi bisogna fare ovviamente una scelta, ho fatto una scelta, però questo potrebbe essere anche così il motivo per tornare poi a casa e approfondire i rimanenti incontri. Uno si apre il Vangelo, va a cercare quelli non affrontati qui e approfondirli, servendosi magari di un commentario, di una guida, ecco. Questa sera vorrei già entrare, adesso abbiamo 40 minuti di ritardo, quindi dovrei finire io a quest'ora di parlare, non cominciare, ecco. So che siete anche stanchi perché poi è venerdì sera, quindi non voglio approfittarne, magari inizio magari finisco domani mattina l'introduzione, sennò diventa veramente pesante. Però un cappello introduttivo agli incontri di Gesù con le donne penso che sia necessario, altrimenti tutto quello che andremo a dire da domani a martedì non trova un fondamento storico, un fondamento culturale, un fondamento antropologico. Quindi questa sera vorrei iniziare a fare una fotografia della donna, della concezione della donna nell'ambiente in cui si è mosso Gesù. Cioè, Gesù non è un masso erratico, Gesù è un ebreo, seppur marginale, per dirla con Meyer, il grande librista statunitense. Era un ebreo e quindi è cresciuto in una cultura ebraica, e con delle leggi ebraiche, conoscendo la scrittura ebraica, teniamo sempre presente questo. Inizierei con una lettura contemporanea, tanto così come cappello introduttivo, un autore che amo molto, si chiama Henri De Luca, scrittore napoletano vivente, che in un suo scritto, in un suo romanzo, lui si ferma molto sulle donne, anche nei suoi scritti, nei suoi romanzi. Ecco, vi leggo queste quattro righe perché penso che introducono bene il nostro discorso. De Luca scrive: nella storia sacra, gli uomini scelti dalla divinità per portare la parola cercano di sottrarsi. Mosè accampa la scusa di essere balbuziente, Isaia di avere labbra impure, Geremia di essere troppo giovane. Giona invece, senza neanche una scusa, si imbarca per la direzione opposta. Gli uomini cercano scampo dalla missione inesorabile, vacillano al momento della consegna. Le donne no. Nessuna di loro, anche senza il conforto di una profezia da trasmettere, di una voce diretta, nessuna di loro esita. vanno contro la legge e santificano la loro eccezione. Il loro slancio di obbedienza è più solido di quello dei profeti. Sono le sante dello scandalo. Allora, dicevo prima che è importante fotografare in qualche modo la concezione della donna nel periodo in cui Gesù si è mosso, e quindi dei secoli in realtà a lui precedenti. E il primo dato che ci viene incontro è che la famiglia in Israele è una famiglia di tipo endogama. L'endogamia è un istituto sociale per cui i matrimoni avvengono tra individui dello stesso clan sociale. Quindi la moglie la si cerca nel proprio contesto sociale. Questo, guardate, è un dato importantissimo. Sposare una donna straniera e quindi introdurla all'interno del popolo di Israele era un fatto gravissimo. Voi sapete quanto fosse importante la santità di Israele. E santità vuol dire separato da. Quindi, perché il popolo continuasse a essere santo, era necessario non introdurre elementi impuri dall'esterno, tantomeno una donna dall'esterno. Donne vuoi nei paesi tuoi, possiamo dire, è rimasta un po' questa cosa. Si capisce dunque come introdurre una donna di un'altra etnia, una pagana, era una maledizione che scendeva su Israele. Punibile con la morte. Vi leggo un passo perché è importante, tanto per dire, questo è un discorso che poi verrà fuori, ma ci sono dei passaggi della parola di Dio che sono tremendi. Adesso ne leggiamo uno, ma è zeppa la letteratura veterotestamentale. Ora, voi potete dirmi, ma è possibile che questo fosse parola di Dio? Questo è un altro discorso, magari verrà fuori. Ma Numeri 25, Israele, siamo in questo percorso di esodo, di avvicinamento alla terra, quindi è un popolo in movimento. Israele si stabilì a Sittim e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. Moab, territorio pagano, ovviamente. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Israele aderì a Baal Peor e l'ira del Signore si accese contro Israele. Il Signore disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e fa appendere al palo costoro davanti al Signore in faccia al sole, e si allontanerà l'ira ardente del Signore da Israele. Mosè disse ai giudici di Israele: ognuno di voi uccida dei suoi uomini coloro che hanno aderito a Baal Peor. Qui c'è quell'episodio famosissimo, facciamo un po' di noir. Uno degli israeliti venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la comunità degli israeliti, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda del convegno. Vedendo ciò, Finesse, figlio di Eleazzaro, figlio del sacerdote Aronne, si alzò in mezzo alla comunità, prese in mano una lancia, seguì quell'uomo di Israele nell'alcova e li trafisse tutti e due, l'uomo di Israele e la donna, nel basso ventre. E il flagello si allontanò dagli israeliti. E avanti così, si sta compiendo una strage perché gli israeliti si sono accoppiati con donne straniere. E Dio dice bisogna uccidere, bisogna purificare, bisogna maledire chi ha osato introdurre elementi impuri nella pasta santa di Israele. Poi Deuteronomio 23, 4 seguenti. Altro elemento, la famiglia in Israele è patriarcale. Cosa vuol dire? Vuol dire che è il padre, quindi il maschio, l'elemento principale, depositario di discutibile prestigio e autorità, autorità suprema. Nei testi più antichi dell'Antico Testamento si evince che il padre, maschio ovviamente, ha diritto di vita o di morte su moglie, figli e famiglia dei figli, quindi su nuore e nipote. Terzo, la famiglia in Israele è poligamica e vige il concubinato. Nell'età patriarcale è presente una poligamia moderata, Giacobbe ha due mogli principali, Esaù ne ha tre. Poi man mano che si va avanti ne hanno sempre di più. Nell'epoca dei giudici e dei re gli israeliti hanno molte donne. Va da sé che l'harem, piccolo o grande che sia, lede fortemente la dignità della donna e suscita gelosie, invidie tremende tra le donne, no? Voi avete in mente, no, degli episodi del genere, pensate soltanto Sara con Abramo, e Abramo è costretto a spedire nel deserto la povera Agar con il figlio Ismaele. Col passare dei secoli poi la poligamia andrà ad affievolirsi e sarà proprio Gesù a dare il colpo di grazia alla poligamia. Con quel detto che troviamo in Luca 16:18, chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Allora, ecco, qui cominciamo a entrare nel nostro tema. Il sesto comandamento che ci insegna il catechismo è... Qual è il sesto comandamento?
Non commettere
adulterio. Ora... Sarebbe interessante fare la storia di come si è arrivati a questa definizione del sesto comandamento. Perché? Perché non c'entra nulla con l'accezione vetero-testamentaria. Nelle 10 parole, non 10, perché un ebreo non chiamerebbe mai 10 comandamenti, 10 comandamenti, richiama le 10 parole. Nelle 10 parole non abbiamo non commettere atti impuri, eh? Non commettere adulterio, questa è la parola che troviamo nella codificazione di Esodo 20 e poi in Deuteronomio. Ora, questo non commettere adulterio era la parola rivolta al maschio al fine di salvaguardare la dignità della donna. Capite? Non c'è nulla di moralistico dietro a questa parola. In un harem, in questo contesto, poi verrà fuori in questa settimana, ma in questo contesto maschista o maschilista, in questo contesto di dove l'uomo è padrone di tutto, anche della donna, c'era bisogno di salvaguardare la dignità e l'integrità della donna. Ecco perché nasce questo non commettere adulterio, cioè salvaguardia la donna che ti sta accanto, non puoi mandarla via così. Cioè non puoi gettare in qualche modo un'ombra sulla tua donna. Ma su questa cosa torneremo perché è importantissima per spiegare proprio quel Luca 16:18, non commettere adulterio, che poi è stato preso nella Chiesa ultimamente a fondamento del divorzio, dell'essere contro il divorzio, ecco. Stiamo attenti, Spesso nell'Antico Testamento abbiamo uomini la cui casa compaia, compare anche la concubina. Ecco, questo è dovuto al fatto che qualora la moglie principale fosse stata sterile, all'uomo era consentito accoppiarsi alla schiava, alla concubina, per assicurare una discendenza. Abbiamo visto Abramo entra in questa casistica. Altro aspetto fondamentale, l'uomo ha il diritto di ripudio, di divorzio sulla propria moglie. Occhio, l'uomo ha il diritto di ripudio / divorzio sulla moglie, sulle mogli in caso di concubinato. Legge, diritto, parliamo di diritto, diritto sanzionato, contemplato dalla stessa legislazione ebraica. Levitico 21:7, 21:14, Levitico 22:13, numeri 30:10. Le cause per avvalersi del diritto di ripudio vengono codificate in Deuteronomio 24:1. Leggo il testo perché è importantissimo. Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via di casa. Deuteronomio 24. Parola di Dio, parola di Dio. E noi diremmo, rendiamo grazie a Dio. Mi ha sempre fatto un po' sorridere questa cosa, Non so se avete fate caso, no? Quando si legge una pagina dell'Antico Testamento, magari quando Davide ha fatto fuori i suoi 10.000, li ha trucidati, li ha tagliati la testa, li ha infilzati, li ha trascinati. E parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, l'assemblea così, no? È curiosa, perlomeno curiosa la cosa. Ora, il problema di questo passo di Deuteronomio è in cosa potesse consistere questo qualcosa di vergognoso, perché abbiamo letto, se l'uomo trova in lei qualcosa di vergognoso può ripudiarla, cioè può divorziare. Dalla letteratura extrabiblica, quindi dal Talmud e da tanti altri testi extrabiblici, evinciamo che questo qualcosa di vergognoso poteva andare dall'adulterio della donna a non fare regolarmente da mangiare, da lasciare bruciare il pane nel forno, nel uscire di casa con i capelli sciolti, cosa che era soltanto delle prostitute. Capite cos'è questo qualcosa di vergognoso? Cosa ci sta sotto in realtà? Che quando un uomo era stufo di avere la sua donna accanto e ne avesse trovato uno più giovane, più giovane, più carina, poteva avvalersi di qualsiasi scusa. Capite cosa c'è dietro? Ripudiare una donna, tenete conto che non richiedeva una sede legale. Non c'era bisogno di fare grandi documenti, non c'era nessuna sacra rota a cui rivolgersi. Era sufficiente che il marito l'accusasse davanti ai figli gridando: questa non è più mia moglie, io non sono più suo sposo. Bon, la donna era ripudiata. Se la donna avesse rifiutato, lo sposo era tenuto a spogliarla, denudarla ed esporla così al pubblico ludibrio. Osea 2:2 ci riserva una bellissima immagine di questo. Osea scrive: accusate vostra madre, accusatela, perché essa non è più mia moglie e non sono più suo marito. Qui è in qualche modo Dio che sta parlando, però si sta rifacendo alla prassi legislativa. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni, i segni del suo adulterio, dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò come quando nacque e la ridurrò a un deserto come una terra arida e la farò morire di sete. Una donna ripudiata, espulsa dalla casa senza avere con sé nulla, veniva letteralmente messa in strada nuda, senza denaro e soprattutto senza figli. I figli rimanevano al padre. È importante ricordarsi le cause, Bastava che avesse lasciato bruciare un pane nel forno. Una donna senza il marito, senza l'uomo, era una donna morta. Non c'era tutela, non poteva tornare dai genitori, nessuno poteva accoglierla in casa, era selvaggina. Quindi disperata, umiliata, ma soprattutto senza più essere madre. Pensate cosa deve aver provato Giuseppe quando era intenzionato a mandare via sua moglie. Sapeva che le sarebbe accaduto tutto ciò. Per questo che ci penso due volte e non voleva ripudiarla in pubblico. Perché a Maria sarebbe aspettato questo. Ora, Gesù, quando dirà in Marco 10:9 ciò che Dio ha unito l'uomo non separi, io vi invito a non pensare che sia stato un democristiano ante litteram Gesù, strenue difensore dello statuto matrimoniale e quindi contro il divorzio. Non ne fregava niente di queste cose Gesù. Cioè, non proiettiamo le nostre frustrazioni e i nostri moralismi su Gesù di Nazareth. A lui stava a cuore questa situazione. Tu uomo, non separare, perché se tu mandi via questa donna, quella donna è una donna morta, senza più tutela e selvaggina. Questo è importante, dobbiamo sempre leggere le parole di Gesù contestualizzandole nel suo ambiente, nel suo tempo. Non usiamo le parole di Gesù al nostro tornaconto politico, morale, ecclesiale. Stiamo attenti. Ciò che sta a cuore Gesù non è la legge, neanche quella di Dio, perché era la legge di Dio che chiedeva questo. E Gesù quante volte è andato contro la legge divina? sarà messo a morte per questo. Perché quando Gesù si è trovato a scegliere tra il bene dell'uomo e la legge di Dio, non aveva alcun dubbio, ha sempre scelto il bene dell'uomo, eh? Su questo non ci piove. Gesù è stato un grande disobbediente alla legge divina, a quello scritto nel Pentateuco, la parola di Dio, evidentemente perché non era parola di Dio. Il problema è nato dopo, quando all'uomo, a una certa chiesa, pare stare più a cuore gli statuti regolati da norme, leggi, comandamenti che le persone. Ma questa è un'altra storia. Due parole sull'adulterio, perché è importante. Nella cultura ebraica, voi sapete, l'adulterio è inteso praticamente a senso unico. Nel caso dell'uomo c'è una differenza, tutti e due possono ovviamente compiere adulterio, ma è molto diverso se lo compie un uomo o una donna. Ora, nel caso dell'uomo si tratta di adulterio quando abbia rapporti con la fidanzata o la moglie di un altro. E adulterio perché? Perché lede la dignità della famiglia dell'altra. Capite in che senso è adulterio? Vai a offendere la dignità della famiglia dell'altra, o dell'altro uomo, dello sposo dell'altra. Infatti non è adulterio per l'Antico Testamento, per la legge ebraica, diciamo così, non è adulterio il caso in cui l'uomo si unisca a vedove, a single o a ragazzine, a bambine. Cioè l'importante è che non fossero in età fertile. Ora, se un uomo si fosse unito a una vedova, a una donna nubile, ecco, o un adolescente, cioè non ancora in età feconda, allora non avrebbe, anche se sposato, non avrebbe commesso adulterio. Questa è la legge ebraica. Interessante, eh? Se la donna invece avesse commesso adulterio, non c'è casistica. Poteva essere un ragazzino, poteva essere un single, poteva essere un vedovo, lei commette sempre adulterio e quindi passibile di morte. Se c'era un sospetto di adulterio, se c'era soltanto sospetto di adulterio di una donna, ovviamente, non di un uomo, si procedeva alla terribile prova dell'ordalia. Cos'era l'ordalia? E anche questa è una legge divina, la trovate in Numeri 5, 11, 31, una sorta di macchina della verità. Consisteva in questo: si prendeva la donna sospettata di tradimento, di adulterio, la si portava nel tempio, si raccoglieva la polvere, la sporcizia del tempio dentro un bicchiere, la si univa dell'acqua, la si faceva bere alla donna. Se la donna avesse mostrato un malore, avesse vomitato, soltanto un mal di pancia, allora era prova che aveva commesso adulterio. Se stava bene, allora era innocente. Occhio, è parola di Dio, Numeri 5, 11, 31, prova dell'ordalina. Ecco, l'uomo sospettato di adulterio non cadeva sotto questa prova. Sarà Gesù ad insegnare che la fedeltà impegna bilateralmente sia il marito che la moglie, Marco 10, 11 seguente. se appunto l'ordalia avesse così mostrata la colpevolezza in questo modo molto poco empirico, ovviamente la donna veniva uccisa, era ritenuta colpevole e quindi uccisa. Interessante a questo proposito la modalità di morte per un adultera. Poteva avvenire in due modi, anche qui parola di Dio, quindi Dio che dice: se l'adulterio viene consumato nel fidanzamento, viene uccisa in una modalità, se è già sposata, cioè se i due vivono già assieme, un'altra modalità. Nel fidanzamento, quindi sarebbe stato il caso di Maria, durante il fidanzamento la donna sarebbe stata uccisa, veniva uccisa tramite lapidazione. Dopo, cioè dopo che i due vanno a vivere insieme, quindi quando vengono celebrate definitivamente le nozze, per strangolamento. Questo è importante quando ci fermeremo sulla donna portata di Giovanni 8, portata davanti a Gesù perché colta in flagrante adulterio, doveva essere una ragazzina. Tenendo conto che ci si sposava tra i 12 e i 15 anni, e quindi gli uomini avevano già le mani piene di pietre, quindi sarebbe stata uccisa attraverso lapidazione, e da presumere che quella fosse una ragazzina tra i 12 e i 15 anni. Quella porta davanti a Gesù, perché la legge di Dio chiedeva questo. Altro aspetto, la donna, ce la fate ancora? Sì. Anche perché sono cose abbastanza... La donna appartiene all'uomo. Se voi sfogliate l'Antico Testamento, si evince che la donna è semplice propaggine del marito. La moglie dello schiavo viene venduta assieme a lui alla sua roba, Esodo 21:3. La donna è semplice oggetto tra le cose del marito. Non è un caso che il decimo comandamento ebraico, il nono nella nostra codificazione, dica: non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo né il suo schiavo, cioè la donna viene messa tra la casa e lo schiavo. Oggetto, come i figli d'altra parte, cioè il padre, l'uomo ha potere assoluto sui figli e sulla moglie perché vengono considerate semplicemente oggetti. Le donne non prendevano mai i pasti con gli uomini. Ora questa scenetta di Gesù, Giuseppe e Maria intorno a un tavolo da mulino bianco, scordiamocela, Giuseppe prendeva i pasti con Gesù in casa, Maria era di là. Siamo in un contesto ebraico come tutte le famiglie. Non è che nella famiglia di Gesù le cose andassero un po' meglio, Quando gli uomini avessero finito finalmente di mangiare, allora le donne, la madre, la donna di casa e le figlie, le eventuali figlie, allora possono prendere pasto anche loro in luogo separato. Prima si servono i maschi. Sulla strada, cioè per strada e sulla spianata del tempio, non si poteva andare insieme uomo e donna, marito e moglie. Queste cose l'ho vista ancora in India, poco tempo fa, in Africa, è rimasta questa cosa. Il maschio sempre davanti, la moglie sempre tre passi indietro. Anzi, non soltanto, era sconveniente per un uomo parlare con qualsiasi donna, soprattutto se si trattava della propria moglie. Capite perché Giovanni 4,27, quando Gesù a mezzogiorno in una piazza, cioè in un luogo, il pozzo era un luogo di ritrovo, era una sorta di piazza, parlava con una donna, la samaritana, e cosa dice l'evangelista Giovanni? Arrivano i discepoli si stupiscono che parlasse a mezzogiorno con una donna. Ma cosa stai facendo? Capite, Gesù è avanti, Gesù è avanti. È quello che vorrei farvi passare in questi giorni, che Gesù era avanti, tanto avanti da trasgredire anche la legge divina. Poi arriverà Paolo che ci fa tornare di nuovo indietro, San Paolo, e poi è stato un disastro per 2000 anni praticamente, no? Però Gesù è stato questo miracolo, possiamo dire, impressionante. Inoltre alle donne era interdetto uscire a capo scoperto, per cui potevano farlo soltanto col velo, prima Samuele 1,12. Inoltre era proibito filare in strada, era proibito conversare con qualsiasi persona, non soltanto con gli uomini. Questo lo ricorda il Talmud. Era loro preclusa la scuola, sia per apprendere sia per insegnare. Una donna non poteva andare a scuola. Gli uomini, i maschi, andavano nella sinagoga a imparare a leggere e a scrivere. La donna, se lo scordi, non era necessario che imparasse a leggere e a scrivere. Doveva stare a casa a filare e a far da mangiare. Le donne vivevano sempre in casa come recluse, spesso con le finestre che davano sulla via. Quelle finestre erano munite di una fitta grata perché nessuno le potesse scorgere dall'esterno. Il Cantico dei Cantici ci dice qualcosa, capitolo 2, versetto 9, somiglia il mio diletto a un capriolo, ad un cerbiatto, ecco, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate. La donna giuridicamente era considerata minorenne, avesse avuto anche 80 anni, era considerata a livello giuridico una minorenne, quindi irresponsabile. Gli impegni che prendeva potevano essere sconfessati in ogni momento dal marito. In campo giudiziario la sua testimonianza, come quella dei bambini, non era ritenuta valida. La testimonianza non era ritenuta valida. Non troverete mai una donna a testimoniare in un tribunale. Non vale, né assurdo. E Gesù cosa fa? Anche lui però, se le va a cercare, affida alle donne l'annuncio della risurrezione. Ma certo che non le crede nessuno, no? Eppure Gesù, vedete, Matteo 28, in Luca l'annuncio viene affidato addirittura a Maria di Magdala. Nessuno crede alle donne, ma certo, perché era giuridicamente inaffidabile. La donna in ultima non era soggetto a ereditare, non poteva ereditare né dal padre né dal marito in caso di morte. Non possedeva nessun diritto, era debole e per questo era sempre sotto tutela della legge vigente. In campo religioso il Talmud ricorda che le donne sono esenti dagli obblighi formulati col tu devi. Quando la legge dice tu devi, le donne ne sono escluse. Le donne non erano costrette a recitare lo Shema, la preghiera fondamentale dell'ebreo, non erano tenute a essere presenti alla lettura della legge, a portare frange e filatteri sul mantello e avanti. Va da sé che la donna tra le mura domestiche però era regina. Spetta a lei fare il pane, schiacciare sulle pietre il grano, impastare la pasta, cuocerla, è lei che va a prendere l'acqua alla fonte, Infatti Proverbi 31 fa l'elogio della donna, ma la donna come massaia. Questa è l'idea della donna, la buona massaia. L'Antico Testamento è una galleria forbitissima, tra l'altro, di testi riguardo la misoginia. Le donne sono vanitose al limite del ridicolo, voluttuose, perverse, dice Isaia, il grande profeta Isaia. Amos dice, anzi aggiunge a tutto questo, anche crudeli. Geremia e Ezechiele concludono con ambigue. I testi rabbinici paiono rincarare la dose. Dal Talmud leggiamo: avendo dato il Signore all'umanità 10 misure di parole, le donne ne presero 9. Golose, pigre, gelose, litigiose, tali sono le donne, e poi origliano dietro le porte. E ancora, da quale parte dell'uomo trarrò la donna? Si era chiesto l'Onnipotente. Dalla testa? No, sarà troppo orgogliosa. Dall'occhio? No, sarà troppo curiosa. Dall'orecchio? Origlierà dietro le porte. Dalla bocca? Chiacchierà troppo. Dalla mano? Scialacquerà. Alla fine prese una parte del corpo molto scura e ben nascosta, con la speranza di renderla modesta. Il Talmud. Una preghiera rabbinica ancora oggi recita così: Dio, ti ringrazio di non avermi fatto nascere pagano, proletario e donna. E ancora, i rabbini solevano affermare che tra gli uomini che non avrebbero visto la Genna c'erano quelli che sulla terra avevano avuto in sorte una cattiva moglie. Come a dire che essi avrebbero scontato in anticipo già il purgatorio. Dicevo, Gesù conosce, grazie ai Vangeli, noi sappiamo fortunatamente che Gesù ha un'apertura impressionante sul mondo femminile, tenendo conto che si è formato in questa cultura. Ma dopo, chiusa la parentesi gesuana, ecco, avremo un Paolo e altri scritti del Nuovo Testamento che vanno tutt'altra parte. Ad esempio, quando Paolo dice, ma qui qualcuno dice che in realtà non è Paolo, sono le lettere spurie di Paolo, comunque quando dice che la donna si salva partorendo figli. Si salva partorendo figli. E tenete conto che il magistero ecclesiale fino a poco tempo fa ragionava in questo modo. La donna si salva partorendo figli. Oppure quando nell'assemblea la donna deve tacere. Deve essere sottomessa al marito. Avanti così. Quindi questi giorni vorrei recuperare dei passi in cui Gesù considera la donna, non dico come l'uomo perché sarebbe assurdo, ecco, considera la donna donna, essere umano, essere persona con la sua dignità, la sua grandezza, la sua bellezza. Gesù che non si è vergognato di avere un seguito femminile. Non si vergognava di avere un seguito femminile. E poi forse ricordare tutto questo, che Dio prima di essere, noi abbiamo identificato sempre, ovviamente in una cultura, figuratevi, in questa cultura Dio non poteva che essere maschio, certo. Peccato che Giovanni a un certo punto scriverà che Dio ha l'utero. Provate a tradurre letteralmente Giovanni 1,18. Noi la CEI adesso traduce, ha sempre tradotto con colui che era nel seno del padre. In greco c'è utero. Dio ha l'utero e quindi eminentemente femminile.
donna.
E questo è splendido. Bene.